da ieri che ne parliamo. Disconnection, l'hardcore italiano negli anni 90, libro recentissimo uscito per Tsunami Editore. Gli autori sono Gian Giacomo De Stefano e Andrea X Ferraris. Abbiamo dall'altra parte del telefono Gian Giacomo De Stefano. Ciao, buongiorno.
Ciao Giustina, ciao, ben trovata.
Ben ritrovata a te, produttore, regista di documentari, ti conosciamo molto bene anche per il Rock Contest, serie televisive, tra i tanti film che hai diretto, ne abbiamo parlato anche da queste parti, è The Matinée, e soprattutto hai fatto parte della scena hardcore sin dalla fine degli anni Ottanta, suonando in diverse formazioni. Lasciami anche, Gian Giacomo, introdurre l'altro ospite, certo, che peraltro è ben presente nel vostro libro, un noto tatuatore, lo conoscono in molti qua in Toscana, Rino Valente, ma Rino ha fatto parte proprio della scena hardcore toscana in tanti modi, poi ce lo racconterà. Rino, buongiorno, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Io e Rino abbiamo anche suonato assieme per alcuni anni in un gruppo, abbiamo suonato assieme.
Ecco, questo so ovviamente che c'è una lunga amicizia, però non avevo capito che avevate suonato anche assieme, vedi?
Sì, in un gruppo che si chiamava Aging.
Ok, infatti è citato all'interno del libro. Allora, peraltro il libro sta andando molto bene, è una sola settimana dall'uscita ufficiale nelle librerie e negli store online. La Tsunami Edizioni ha esaurito la prima tiratura, dicevo prima, di copie, però ovviamente è già in ristampa, questo lo diciamo subito.
Sì, il libro come pre-order ha venduto sui pre-order prima dell'uscita 500 copie, e poi Tsunami nel giro di meno di una settimana ha esaurito tutte le copie a disposizione, perché tra distribuzione nelle librerie e ordini nelle varie distribuzioni sono state esaurite, quindi è già in ristampa il libro, le prime 1000 copie sono andate bruciate, adesso sono in arrivo le seconde, poi credo che nelle librerie si possa ancora trovare, perché comunque all'interno di quelle 1000 copie ci sono anche quelle distribuite in tutte le librerie.
Allora, l'idea di questo libro, Gian Giacomo, parte dal fatto che l'hardcore italiano anni 80, che ha una bellissima storia con gruppi che hanno avuto anche grande eco fuori dai nostri confini, è comunque stato raccontato, è comunque stato illustrato con libri, documentari. Diciamo che invece una minore attenzione è stata concessa al decennio successivo, agli anni 90, che pur sono ricchi, che sono rimasti, diciamo, esclusivo appannaggio di chi lo ha vissuto come te, Rino, in prima persona. Quindi la premessa di questo lavoro è, vista anche la quantità di testimonianze che siete riusciti a mettere insieme, è ricostruire un po' quest'anello mancante.
Allora, il primo problema è che dell'hardcore italiano si arriva fino a un certo momento, 86-87, dopo si dice che sia finito e si dimentica tutto quello che è successo dopo. Quindi il nostro libro parte all'incirca dall'87, poi è chiaro che si concentra sugli anni 90. E che cosa dice? Che quello che c'è stato dopo è stato, non dico altrettanto, ma sicuramente molto interessante. E perché noi abbiamo dovuto fare un libro su questo? Perché la scena hardcore degli anni 90 era profondamente diversa da quella degli anni 80, e allora aveva senso raccontarla nella sua particolarità. Purtroppo l'hardcore in Italia specialmente viene un attimo raccontato come, concedono tra virgolette, la tradizione degli anni Ottanta, e diventa una sorta di museo delle cere, ma dove vengono inseriti dei gruppi, io parlo di quelli degli anni Ottanta, quelli storici, in un contesto che diventa cristallizzato, e senza invece capire che quei gruppi erano invece proprio il contrario di questo, cioè non erano gruppi, realtà che volevano essere messe nel piedistallo, come poi è avvenuto con la narrazione successiva. Quindi Disco Ruin ovviamente racconta quello che è successo dopo, con un legame, perché siamo tutti fratelli più piccoli dei Negazioni, dei Vrece, dei CCM, per citare i gruppi toscani, però raccontando delle particolarità, delle cose che comunque sono diverse da quelle che sono successe precedentemente.
E infatti poi negli anni 90 tu col tuo collega autore, insomma, lo dite, sono un periodo un po' confuso, ci sono diverse correnti che in qualche modo si incontrano, si scontrano, c'è tutta la frangia per esempio della scena Do It Yourself, che poi ci racconterete, che si radicalizza, però al tempo stesso sempre negli anni 90 le etichette, le major, annusano odore di soldi e mettono sotto contratto un sacco di band. Non c'è soltanto l'assalto verso band tra virgolette più facili o melodiche, ma anche band un po' più toste, più dure. Da una parte ci sono i gruppi straight edge che si radicalizzano, dall'altra parte no, ci sono invece i grandi festival, proprio quelli enormi che aprono alle band. Quindi è un periodo molto variegato.
È chiaro che va tutto, quello che noi, il nostro libro si concentra su specialmente su una, sull'evoluzione. Quindi noi partiamo da una rinascita della scena hardcore che avviene attorno a tutta una serie di avvenimenti come il concerto di Youth of Today nello 1989, il tour degli Youth of Today nel 1989 in Italia, e poi da lì ovviamente noi tracciamo il percorso di vari, di tutta una serie di realtà che prima diciamo sono tutte assieme, poi si diversificano, appunto come dici tu, la scena straight edge, l'emo, a metà degli anni 90 c'è un ritorno ad un punk, alla scena punk, perché diciamo che nei primi anni 90 diciamo era la scena era prettamente hardcore, invece nella metà degli anni 90 si ricollega a chi magari ha portato avanti la tradizione degli anni 80, più politicizzata, tutta una serie di cose. È chiaro, noi raccontiamo gli anni, secondo me il libro è interessante perché noi raccontiamo un po' dal nostro punto di vista gli anni 90. Ti faccio un esempio.
Sì.
L'hardcore è una musica che è, in Italia specialmente, cresciuta dentro i centri sociali, però succede una cosa negli anni 90, tranne in una città come Firenze che è particolare. Che cosa succede? Che i centri sociali, tranne alcuni, diventano luoghi di aggregazione di massa, non sono più il luogo dell'antagonismo, ma sono posti dove migliaia e migliaia di giovani nel weekend vanno a vedere concerti, a fare festa, e quindi entrano altri generi di musica, la musica elettronica, la techno, un certo tipo di indie, il rap, il pachanka, tutte queste cose qui negli anni 90. Quindi l'hardcore da un certo punto di vista è reietto nei luoghi dove è cresciuto, quella che era la sua casa. Anche questo è un elemento contraddittorio: da un lato quindi si procede assieme ad alcuni centri sociali, dall'altro in un certo modo veniamo quasi, ci sentiamo quasi orfani di quei luoghi, tranne in una città come Firenze.
Ecco, e qui magari tirerei in ballo anche Rino, perché invece questo non succede a Firenze. Rino Valente,
intanto vorrei ricordare che, perché Gian Giacomo ha detto che dei Youth of Today, ma Youth of Today sono passati anche a Firenze. Certo. Firenze fu una data importante sia per il pubblico fiorentino che per il pubblico anche, non so, romano, perché convergevano lì a Firenze, nella fattispecie al CSA indiano, vorrei ricordare. Convergevano lì a Firenze appunto tutti i ragazzi che si affacciavano alla scena straight edge hardcore, e quindi diventava un concerto importante, è stato un punto di riferimento per tutti noi. Firenze, poi dopo quell'arrivo incredibile che sconvolse un po' tutti noi, cominciarono a crearsi delle piccole realtà un po' cresciute nel mondo dello skate, per esempio, cose vorrei ricordare anche il CPA, che c'era uno skate park, e quindi venivano dei ragazzetti magari a skateare e poi magari si fermavano a vedere anche i concerti. E quindi piano piano, con i vari centri sociali che iniziavano a crearsi a Firenze, si creava anche questa scena che non è mai stata prettamente straight edge, perché vorrei anche specificare, Gian Giacomo non l'ha detto, però non è il libro che parla della scena straight edge, parla dell'hardcore anni 90 in linea di massima. Quindi Firenze più o meno è successo questo: non c'era una vera e propria scena straight edge, ma più che altro una scena hardcore con anche qualche gruppo, se vogliamo, però fondamentalmente erano tutti appassionati e andavano a vedere i concerti nei centri sociali.
Una cosa che mi preme Rino e Gian Giacomo anche sottolineare è che secondo me, come tutti i fenomeni di musica underground, l'hardcore è interessante anche perché magari non ha mai veramente ascoltato solo e soltanto questa musica, è un genere ben codificato, se vuoi, alle sue regole, alla sua estetica, c'è un mondo. Rino ha citato appunto lo skateboard, è fondamentale, torna più volte all'interno del libro, no? Torna come luogo appunto di aggregazione, no?
Assolutamente sì, ci sono, noi nel libro, perché il libro parla sia a tutta una prima parte che è lungamente introduttiva, e noi ovviamente parliamo delle connessioni con dell'hardcore con altri generi musicali. Faccio un esempio: tutto l'indie americano è debitore, è legato, strettamente legato, ma io parlo di Blonde Red Dead,
sì,
Nirvana, strettamente legati alle etichette e alla scena hardcore. come tutta una parte dell'hip hop bianco, i Beastie Boys, e anche dell'hip hop italiano, perché moltissimi degli esponenti dell'hip hop italiano, delle origini, vengono da lì. Mi viene in mente Dimo, Deda, che cantava nel Rabbit Duck, ma anche nella musica come elettronica, techno. Noi abbiamo all'estero un personaggio come Steve Aoki, che è una star di quel genere di musica, che ha tatuato il gorilla dei Gorilla Biscuits. Poi in Italia abbiamo gente come Congo Rock, oppure un DJ come Lele Sacchi, che hanno riferimenti con quella scena. È chiaro che da un lato è settario l'hardcore, da un altro punto di vista non è vero. La cosa interessante degli anni 90 è che la scena hardcore era, da un lato si contrapponeva all'epoca nel quale era inserita, ma allo stesso tempo parlava il linguaggio di quell'epoca, ed è lì che è interessante un fenomeno. Allora capisci che è vivo. Quando scatta il revival, quando scattano quegli altri tipi di cose, allora capisci che è una cosa che rimane, tra virgolette, un genere musicale oppure una moda. Ecco, l'hardcore, da questo punto di vista, finché è stato vivo, secondo me, ha sempre parlato il linguaggio del suo tempo. C'è un ragazzino che ascoltava hardcore negli anni 90, a parte che anche dire gli anni 90 ci sono mille sfumature, è diverso da uno che le ascoltava negli anni 80. Perché si vestivano in modo diverso.
Allora, due messaggi che sono arrivati al nostro numero WhatsApp. Una ascoltatrice che ricorda che era un'assidua dell'Indiano, tanta roba, aggiunge. E poi invece la Bea mi dice: per noi ignoranti, la differenza tra hardcore e straight edge. In qualche modo anticipa la notizia, ne ha già parlato Rino. Insomma, non possiamo non trattare l'argomento straight edge, che appunto ritorna tante volte all'interno di Disconnection, che è una sorta, no, di filosofia, potremmo definirla anche così, che arriva in Italia alla fine degli anni Ottanta, e da lì poi non è un caso anche veder comparire le famose X, no? Magari tatuate sulle mani di alcuni musicisti. Chiedevo infatti anche a Rino qualche giorno fa. Tra l'altro poi lo straight edge si percepisce anche da Disconnection, si divide in frange. Ci sono certo, alcuni appunto che lo portano avanti in maniera assolutamente radicale. Mi sembra anche questa, io non la sapevo, ed aver letto qualcosa relativo a un Krishnakora, a una corrente Krishnakora addirittura.
Che è un'altra cosa ancora.
Addirittura, esatto. E poi invece chi non ne ha voluto mai far parte, no? E ne ha preso addirittura le distanze, contestando moltissimo, per esempio, Ian McKay, che abbiamo ascoltato prima con i suoi Fugazi.
E rispondo io, rispondi tu, Rino?
La differenza fondamentalmente è che il concetto di straight edge era stato creato per andare all'opposto di quello che diceva il punk. Il punk era autodistruzione, e invece lo straight edge raccontava della presa di coscienza, di stare lontano dalle droghe, dal sesso promiscuo. Poi si è avvicinato anche al discorso del vegetarianesimo, e da lì poi ha avuto varie mutazioni anche di genere musicali, se vogliamo, perché comunque lo straight edge è nato con l'hardcore, ma allo stesso tempo poi lo straight edge si è mosso anche in ambiti, anche se vogliamo, metal, con gruppi estremi come gli Air Crisis o non so, insomma, i Vegan Reich, cioè gruppi veramente estremi. Quindi non era comunque solamente legato all'hardcore, però tendenzialmente l'hardcore è completamente all'opposto del punk, anche se musicalmente all'inizio poteva sembrare simile.
Lo straight edge, quando arriva in Europa alla fine degli anni Ottanta, perché c'è sempre stato, però diciamo è un elemento, è un crack, nel senso che fa ripartire la scena. Poi in realtà si perde, nel senso che è come se fosse una cosa che accende. Io ovviamente su questa cosa sono d'accordo e non d'accordo quando Rino dice che è all'opposto del punk. È all'opposto, dipende sempre dalle varie esperienze. Secondo me nel libro si vede che ci sono tante esperienze, cioè c'è la scena straight edge, c'è quello che per esempio a Firenze, un altro, ancora anche in cui è importante Firenze, a Firenze c'è il cosiddetto un primo raduno, diciamo, di gruppi cosiddetti craft, che certo non erano straight edge, organizzati da Rolli e da Ferruccio, che facevano questa fanzine che si chiamava Como Caca, che era diffusissima e fantastica. Diciamo che secondo me la cosa interessante di quello che è successo in quegli anni è che ci sono state varie anime, all'inizio abbastanza coese, dopo ognuna ha preso una strada diversa, come è tuttora. Però secondo me e c'è chi ti dice che non gliene frega, c'è chi ti dice che la gente che ha iniziato ad ascoltare ancora negli anni 90 viene dal metal, oppure c'è gente che ti dice no, per me è la prosecuzione del mio essere punk. Quindi le voci sono tante ed è per questo che secondo me è interessante guardare, leggere Disconnection, perché c'è, sono più di 110 testimonianze.
Sì, è vero, sono tantissime, avete fatto un lavorone incredibile e in molte di queste esce anche il nostro Rino. Peraltro sono arrivati altri messaggi, uno da un musicista dei Juggernaut, spero di aver pronunciato bene, ieri certo, ho sbagliato, certo. Che dice mai sopportato la XXX, cioè appunto lo Straight Edge. Qualcun altro aggiunge ma i mitici e unici No Means No, cosa ne dite? A questo punto però se no poi mi linciano Rino e Gian Giacomo, bisogna fare un passo indietro e visto che avete citato Firenze, la Toscana, non si può non comunque fare un accenno al Granducato Hardcore, che comunque appunto nella parte iniziale del libro è presente, perché voi ovviamente fate una sorta di storia su quello che è l'hardcore sia americano che inglese e ovviamente italiano, citate anche appunto i grandi Negazione, quindi una piccola parentesi sul Granducato la possiamo fare.
Allora noi secondo me abbiamo fatto una cosa che è interessante anche per chi viene dalla generazione precedente, cioè ti fa capire, mette in profondità la storia di tutto l'hardcore, perché il problema della narrazione sugli anni, sulla scena anni 80 è che finisce lì, come se fosse una bolla. Tra l'altro a mio parere recentemente mi hanno fatto una domanda sui testi politici degli anni 80 a differenza degli anni 90, ho detto ma scusate, i testi della parte più matura di Negazione o Indigesti, che sono due gruppi importanti di quella scena, avranno avuto dei contenuti nascosti politici, ma erano fondamentalmente testi sulla persona, testi esistenziali, quindi si è fatta una narrazione stereotipata di quel tempo. E Disconnection è interessante perché invece mette tutto quanto in una prospettiva lunga. Granducato Hardcore fondamentale, ecco, quello magari qualche cenno lo può fare Rino, è stato fondamentale perché è stata quello che è successo negli anni 80 è stato grandioso e in Toscana sono stati dei gruppi fantastici.
Ma io nonostante sia un Matusalemme non ho vissuto tantissimo la scena del Granducato, perché siamo arrivati subito dopo che c'era praticamente gli ultimi rimasti. Mi ricordo ancora ora un concerto al Arezzo Wave di Negazione, quindi per dirti il periodo proprio più che del Granducato Hardcore, appunto di quella generazione. Quindi io proprio ho subito proprio gli strascichi. La mia frequentazione assidua al Macchia Nera a Pisa faceva sì che mi incontrassi con molti esponenti tipo Dom e la Muerte, il Sid Mix dei CCM, frequentavano regolarmente il Macchia Nera a Pisa. Però poi oltre quello sinceramente io non ho mai seguito più di tanto, proprio perché ero talmente lanciato nella nuova cosa, cioè di questo nuovo movimento che si stava creando, che un po' il passato l'ho rimosso. Mi dispiace il fatto che comunque appunto quelli più anziani di noi ci vedevano un po' come dei poeretti, no? Degli stupidotti, però in realtà dei fatti che poi quello che abbiamo fatto dopo ha lasciato un segno, non perché possiamo parlare adesso di un libro che ne è uscito apposta, no?
No, ma secondo me invece no, io credo che sia giusto, c'è sempre una rottura generazionale e secondo me adesso che siamo tutti, diciamo, tutti maturi, la possiamo leggere come tale. È chiaro che c'è sempre una rottura, nessuno di noi voleva, quando è nata questa scena, voleva ripetere la strada di CCM, di Negazione, Indigesti, perché per noi erano gruppi all'epoca già vecchi, che non vuol dire che non erano gruppi che noi ascoltavamo e che amavamo, ma noi volevamo fare la nostra storia. Quindi secondo me da un certo punto di vista capisco il conflitto. È chiaro che visto adesso secondo me non ha più senso di esistere. Noi abbiamo intervistato Antonio Cecchi, che era uno di loro, che ci ha dato, è uno degli intervistati, proprio perché volevamo anche raccontare. Loro sono andati in America, insomma sono un gruppo epocale della scena hardcore italiana. Tra l'altro suonarono nel concerto, diciamo, che ha decretato la fine di quella storia, che avvenne nel 1987 al Casalone a Bologna con Negazione, Indigesti, e furono uno dei tre gruppi, diciamo, che mise la parola simbolicamente fine a quella storia, e poi dopo è nata la nostra.
All'interno del libro ci sono un po' di punti fermi, no? Attorno ai quali poi si è mosso il genere, abbiamo detto dello skateboard, però non possiamo non pensare ai tanti flyers, alle fanzine, ai disegni per le magliette, alle cassettine che venivano appunto doppiate. Le fanzine erano fondamentali non solo per le recensioni o le interviste, ma in qualche modo servivano a sapere che fuori dalla tua cerchia, che fuori dalla tua orbita 40 esistevano appunto realtà simili che poi non andavano in televisione o sulle grandi radio mainstream.
Le fanzine, se vogliamo, sono state quelle che ora è internet per noi, perché era l'unico modo che avevamo per creare un network, no? Dico bene, Gian Giacomo?
Sì, erano fondamentali. Adesso fa ridere parlarne, ma vedevi attraverso i ringraziamenti nei dischi, in gruppo che ringraziava gli altri, tu capivi che c'erano dei gruppi simili, e l'altro erano le fanzine.
O se no, prendevi questi vinili, quando ancora, non so se vi ricordate, c'era il vinile, prendevamo magari dischi che aspettavi per mesi, no? Andavi da Contempo, ne compravi uno e cominciavi a guardare le foto interne, del booklet interno, vedevi magari scene di stage diving o di concerti dal vivo appunto, cominciavi a guardare le magliette che giravano durante i concerti per capire cosa stava succedendo, che so, a New York piuttosto che a Washington, e vedere magari se scoprivi una band nuova. Quello era l'unico modo che avevi, non è come oggi che pigli un pulsante e ascolti tutto quello che vuoi.
Quante grafiche, Rino, hai realizzato per magliette, copertine di dischi, anche fumetti, quante ne hai fatte?
Si perde nel tempo. La cosa che più mi rende orgoglioso è che tuttora mi viene ricordata. Io veramente un milione d'anni fa feci questo fumetto per una rivista che si chiamava XXX, ed non parlava di hardcore, ma parlava pensi di skate, e feci proprio una tavola di numero proprio semplicissima, in bianco e nero, dove il protagonista per l'appunto era Ian McKay, e niente, semplicemente diceva le parole del testo della canzone Straight Edge. Avevo solamente illustrato quella. Fatto sta che col tempo mi è venuta diversa gente a dirmi che sono diventati straight edge grazie a quel fumetto che avevo disegnato, e quella è una cosa che per me riempie tutt'oggi d'orgoglio, perché non avrei mai potuto pensare di arrivare a far cambiare idea o far pensare determinate cose alle persone grazie a un fumetto, ecco.
Allora, Rino, secondo me, sempre su un discorso di rottura tra gli anni 80 e gli anni 90, fece, come non ti ha detto parzialmente, un sacco di flyer, tutti quelli che venivano, la maggior parte di quelli che venivano fatti qui per i primi concerti alla Giungla, al CPA, quelli a Corso, ma c'era la sua mano, magliette e copertine di dischi. Ecco, se tu vai a vedere, è chiaro che c'era uno stile che era nuovo, che si differenziava da quello che era venuto precedentemente, era uno stile, è già lì la rottura, è proprio a livello di linguaggio. Magari c'erano anche dei riferimenti all'hip hop, ai graffiti, a uno stile che comunque la scena degli anni Ottanta non aveva, e quindi anche questi sono elementi, appunto, nel lavoro di Rino è importante da questo punto di vista, sono elementi che caratterizzano quello che è successo dopo e per quello che vale, ed è per quello che valeva la pena raccontarlo.
È arrivato anche un messaggio di Davide che dice: mi state facendo venire lucciconi ad ascoltare queste cose nel 2021, la scena hardcore a Firenze dei primi anni 90 me la sono presa in faccia con tutta la forza che aveva e ne sono rimasto sotto per parecchio tempo. Sembra incredibile e anche un po' ridicolo oggi ripensare al conflitto che c'era all'interno della scena hardcore tra noi non straight edge e chi invece seguiva questa filosofia, considerato il fatto che eravamo in quattro. E dice appunto: grazie. E visto che parliamo di locali, il palco è fondamentale nella scena hardcore, anche perché non ci sono, appunto, a differenza di altri palchi musicali, lì non ci sono barriere. Il pubblico spesso monta sul palco, si conquista il microfono, ci sono questi corpi che si aggrovigliano tra di loro, cioè lo spettacolo diventa unico.
Spesso non ci sono neanche i palchi,
ecco.
è vero.
Il pubblico è allo stesso livello di chi suona, proprio per non avere divisioni, era quello una delle cose meravigliose di quel movimento.
E si vede nelle tante foto che ci sono in bianco e nero pubblicate all'interno di Disconnection, effettivamente hai ragione, cioè il pubblico e il gruppo che sono alla stessa altezza, non c'è nessun tipo di limite, non c'è nessuna barriera.
Io sto guardando una foto di un concerto degli Shelter a Firenze, alla Giungla, vedi il cantante, il capo di questo gruppo immerso in mezzo al pubblico. È una cosa che per chi ha frequentato, visto questo tipo di concerti, è ovviamente scontata, e siccome il libro è anche secondo me interessante per chi non ha vissuto questa cosa, può essere interessante anche per un profano.
Due domande prima dei saluti, avrai anche dei vocali, vediamo se ce la faccio. Un capitolo è molto carino ed è un po' la domanda da lettrice donna che mi sono fatta da sempre anch'io, no? Il capitolo è Not Just Boys Fun, cioè è il circuito hardcore, è un circuito a predominanza maschile, no? Vuoi anche perché un po' la velocità brutale della musica, vuoi anche che se uno butta un occhio alle centinaia di immagini che ci sono dentro il libro, insomma, è difficile per una donna godersi il concerto, no? È quasi impossibile.
Allora, il problema, io te lo dico da documentarista, si pone molte cose totalizzanti, cioè quando ho raccontato, che ne so, il liscio per una serie, lì era pieno di donne protagoniste. Ho prodotto un documentario sulla storia della discoteca e alla fine i protagonisti sono uomini. Questo problema si pone molto spesso. La scena hardcore però è anche una scena forse tra le meno misogine in assoluto, cioè dove comunque l'argomento dove il sessismo, tranne alcune frange, ma molto di skinhead, cose del genere, in realtà è una scena estremamente aperta, estremamente tollerante da questo punto di vista. Io non ti so dire perché le donne, diciamo, il rapporto era, quando andava bene, di 1 a 10 che venivano regolarmente ai concerti. La cosa non me la so spiegare, anche perché appunto ci sono degli elementi invece a favore. Poi dipende sempre dai momenti. Io ti dico, nella prima metà degli anni 90 non ce n'erano veramente tante, dopo sono aumentate, dipende sempre dal tipo di messaggio che c'è dietro. Probabilmente quando la scena hardcore più straight edge, più macho, questi atteggiamenti qui tengono lontane, più che la violenza dei concerti, perché su quello io credo che non ci siano distinzioni di genere. Voglio dire, noi abbiamo esempi anche, che ne so, di gruppi dichiaratamente omosessuali che suonano musica veloce e cattiva, sì, o gruppi femminili. Questo non è la discriminante, secondo me l'immaginario, forse è quello, ecco, me la sono data al volo con te adesso la cosa.
Forse non eravamo abbastanza brutti, sporchi e cattivi.
c'era una cosa molto divertente, c'era questo gruppo che faceva la parodia dello straight edge, che era un gruppo americano che si chiamava Crucial Youth, e loro avevano un fumetto dentro dove c'era il metallaro che girava con due tipe abbracciato che andava al concerto, invece c'era lo straight edge che faceva i pesi da solo in camera. Boh, può essere anche bisogna prendersi in giro, assolutamente.
Certo. Allora, un altro messaggio tra l'altro da una donna, Silvia, che dice: ci dite qualche libreria a Firenze dove si può cercare il libro Disconnection?
Ha una distribuzione capillare, quindi io penso che da Feltrinelli, Mondadori, Libraccio, magari uno, se è lontano da queste librerie, può fare uno squillo, sono in grado di ordinarlo se non ce l'hanno già. Sicuramente io penso che le principali librerie ce l'abbiano, a meno che non stiano andando esauriti. Noi arriviamo con la ristampa. Vorrei aggiungere anche che ci sono altri gruppi poi negli anni 90, Andre Saint, alla fine Disquieted By, Fine Before You Came, sono tutti gruppi legati alla scena hardcore, diciamo nel proseguo, perché poi ci siamo concentrati molto sulla parte iniziale degli anni 90. Cosa bella di questo libro, e che può succedere anche in altri ambiti, quindi noi parliamo della nostra particolarità, è invece la figata di quanto la forza, proprio uso questo termine, della gioventù, di essere ragazzini, ti fa costruire qualcosa. Ecco, la cosa bella di queste scene, come lo è stato nel decennio precedente, negli anni 90, era che tu facevi ti costruivi la tua musica e il tuo mondo parallelo, che è una cosa che da ragazzino è fondamentale. Poi, voglio dire, le cose cambiano ed è giusto che ci siano, che le cose muoiano anche, mi permetto di dire anche questo.
Certo.
Però la cosa bella di queste cose qui, che ripeto possono essere successe in tanti altri ambiti, e secondo me per questo è interessante il libro, è che uno a 15 anni, perché qui si parla anche di gente che aveva 15 anni, magari quelli più vecchi ne avevano 20, ti costruisci, ti fai il tuo gruppo, ti fai il tuo disco, ti costruisci la tua scena, cerchi i tuoi simili, magari sogni delle cose che magari sono effettivamente piccole. Per esempio, c'è una cosa molto bella che ha scritto recentemente uno degli intervistati romani di questo libro, ha scritto una cosa bella dedicata a una persona che non c'è più, ha detto: noi eravamo in 15 sotto il palco, questo parla proprio degli inizi degli anni 90, ma sognavamo di ma ci sognavamo di essere in 300, che è bellissimo, e questo è lo spirito che c'è dietro avventure come queste.
Ragazzi, stanno arrivando una quantità di messaggi che voi non avete idea. Per esempio, uno dice: io conosco un sacco di donne che seguono l'hardcore, ho un'amica proprio a Firenze che si chiama Gioia, che canta in un gruppo hardcore, non so se la conoscete. Scusa, ho acceso adesso com'è il titolo del libro, Disconnection, per Tsunami Editori, ma poi avremo modo, insomma, di ricordare tutto questo. Il libro si chiude con quello che resta, cosa rimane, cosa resta. Ma l'abbiamo un po' detto, tutto sommato, no?
Nel senso che c'è quello che resta nelle persone grandi, nel senso che la scena hardcore negli anni 2000 è andata avanti in maniera molto interessante, con bellissime situazioni, quindi assolutamente non è un'idea, no, finisce questa storia, non c'è più niente. Noi intendiamo dire quello che resta più sul vissuto delle persone, perché io e uno come Rino, che viviamo sì a 100 km di distanza, però voglio dire, abbiamo vite separate, poi ci ritroviamo e abbiamo qualcosa che ci lega. E ti dico che non è reducismo, perché io non, con lui ogni tanto ci lamentiamo di qualche cosa, però in realtà parliamo della nostra vita, di come è andata avanti. Ecco, io credo che il nostro discorso è proprio quello, cioè cosa resta nelle persone che hanno vissuto certi tipi di avventure, e ognuno ovviamente dà una risposta diversa. C'è chi ti dice la capacità di costruire, di fare l'imprenditore, o un altro ti dice la mia idea di lavorare in proprio come freelance nasce da lì. Altri ti dicono dei ricordi, altri ti dicono: io vado ancora ai concerti e non me ne frega niente se c'ho 45 anni. Cioè, il senso è proprio quello: cosa rimane di un'esperienza così totalizzante.
Rino, vuoi dire qualcosa prima di
Ora io volevo dire quella piccola chicca che ti avevo anticipato,
sì,
per messaggio.
Dilla.
Allora, diciamolo, un ex ahimè collaboratore di Controradio è la persona che in realtà ha portato lo Straight Edge a Firenze, e vorrei ricordarlo perché è sempre nel mio cuore, Francesco Carpini,
il Carpa,
il grande Carpa, grande collaboratore di Controradio, nonché presentatore del programma meraviglioso che era Frizzi e Larsen.
Certo,
se io devo qualcosa lo devo soprattutto a Francesco Carpini, perché è lui che mi ha indottrinato a questa cosa meravigliosa che è tuttora insita in me stesso, quindi grazie a Francesco Carpini.
Mi è scritto l'altra mattina, adesso è un grande fan del South The Rock, così faccio per dirtelo,
Ma lui è un grande fan della musica in generale. Che apprezza ben molto la musica in generale.
Sì. Sento Gian Giacomo di.
Sì, volevo dire un'ultimissima cosa, che io Controradio l'ho conosciuta perché Rino, quando venivo da lui a trovarlo, a suonare, a tatuarmi, secondo me nella prima metà degli anni 90 era sempre nel suo, lui ascoltava a prescindere, perché io lì all'epoca vi ho conosciuto, e Rino è sempre stato un ascoltatore di Controradio.
Lo so, e poi è un uomo di larghe vedute, per cui ascolta sempre. E tra l'altro c'è anche un altro messaggio che dice: bellissimo il documentario Ed Matinee, un altro Andrea che ci scrive. Ragazzi, io andrei avanti per ora, anche perché insomma con il libro non finisci mai, è un'avventura, sono storie su storie di vita, anche non solo di musica, che si susseguono una dietro l'altra, e a questo punto però non rimane che comprarlo questo libro, che accattarlo, no? Perché veramente
esatto,
un mondo dentro, c'è proprio un pezzo di storia musicale.
Sono 400
culturale.
Pagine.
Grazie a Gian Giacomo, grazie a Rino, speriamo di vederci di persona, anche magari insomma di presentarlo da qualche parte dal vivo il libro, sarebbe
magari
fantastico veramente, se la pandemia ci ce lo permette. Intanto insomma leggetelo e compratelo, Disconnection, Tsunami Editore. Grazie di cuore, buon lavoro, ciao Gian Giacomo, De Stefano, ciao Rino.